perché 1, 2, 10 o anche 100 no possono ferirti, ma non dovrebbero bloccare il tuo viaggio verso il successo professionale. Scopriamolo insieme nella puntata 134 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. La puntata di oggi forse non ti insegnerà niente di nuovo, ma vorrei davvero che fosse per te un momento, una piccola parentesi all'interno della tua routine professionale che ti aiuti a riflettere su un tema importante, ossia quello del rifiuto, che poi è un tema che veramente con cui veniamo in contatto tutti noi durante il nostro viaggio, come abbiamo detto, verso quello che è il successo, verso quella che è la realizzazione professionale. Te ne voglio parlare perché, come tanti temi trasversali nell'ambito della comunicazione professionale, molti professionisti in realtà non ne parlano chiaramente e liquidano questa possibilità dicendo semplicemente: non ti far fermare dai no, vai avanti per la tua strada. Ecco, io non voglio fare questo perché so quanto anche un solo rifiuto possa ferire, perché va a lavorare su quelli che sono degli elementi psicologici già in parte coinvolti in altre storie e vissuti personali. Questo potrebbe bloccarti, potrebbe giocarti un brutto scherzo, facendoti credere che sia tu la persona che non va bene per questo lavoro, per questo sistema, per questo modo di comunicare. Proveremo quindi a capire oggi perché il rifiuto può ferirti, e va bene così, ma perché al tempo stesso non dovrebbe fermare per sempre il tuo progetto professionale. Cominciamo dal chiederci quali rifiuti possiamo prendere in considerazione quando parliamo appunto di rifiuti professionali. Beh, in realtà quando ti parlo di questo tema sto considerando tutto ciò che può generare in te la sensazione di essere rifiutato o rifiutata da ad esempio diversi tipi di persone, che siano clienti, collaboratori, partner professionali, stakeholder o altro, a rifiuti di ogni tipo, quindi un progetto a cui viene detto di no, un cliente che ti dice no a un tuo servizio, piuttosto che anche una collaborazione che poi non va in porto. Ricevere un no esplicito o implicito non è sempre un rifiuto in senso stretto, ma può essere percepito da te come tale. Voglio quindi in questo senso farti un esempio, raccontarti la mia esperienza con le interviste per il podcast, visto che mi è capitato proprio di recente di mettere ordine nel mio database delle collaborazioni del progetto e quindi rendermi conto di alcune cose. Non so se lo sai, ma nel 99% dei casi sono io la persona che richiede ad altri professionisti di partecipare al mio podcast. E lo faccio, cioè non aspetto che mi chiedano di partecipare, ma sono io che proattivamente chiedo alle persone di partecipare all'interno del mio podcast. Lo faccio per due ragioni principali. La prima è che voglio essere sicura che la persona che ho davanti sia la persona giusta per me e per il mio progetto. Quindi voglio essere sicura che quel tipo di professionista possa dare il contributo, un certo contributo al podcast. E la seconda è che non sono ancora così conosciuta da ricevere così tante candidature da poi poter fare diciamo uno screening e decidere tu sì, tu no, tu sì, tu no. In ogni caso, guardando semplicemente i numeri, no? Quindi mettendo ordine, guardando semplicemente i numeri delle interviste che ho fatto, che non ho fatto, e delle richieste che poi non sono andate in porto, posso dirti che la situazione sia in realtà favorevole per me. Ho fatto nell'arco della storia, ok, del podcast, 86 richieste di intervista. E di queste richieste o 66 sono andate in porto, quindi circa il 77% delle persone hanno risposto positivamente alla mia richiesta di fare un'intervista all'interno del podcast, mentre solo il 23% delle persone ha risposto in modo con un rifiuto, quindi con un no, che sia stato implicito o esplicito. Quando intendo implicito intendo che sono persone che non mi hanno mai risposto e quindi implicitamente ho pensato che fosse un no. Esplicitamente invece mi hanno detto proprio no grazie o no qualcos'altro. Quindi mi sono portata a casa in realtà più di 60 interviste, alcune sono ancora da fare, quindi su 66 circa 61 se non sbaglio sono interviste già fatte, 4 o 5 sono ancora da fare, ma la risposta è positiva. Eppure quei 20 no che io ho ricevuto, ti posso assicurare che hanno bruciato sulla mia pelle, e te lo dico in modo sincero e autentico. Le motivazioni per cui mi è stato risposto di no sono molteplici, alcune che ho compreso di più, altre di meno. Alcuni mi hanno detto che sono ancora troppo piccola, ok? Nel senso di ho pochi numeri da poter vantare diciamo in appoggio al mio progetto. Alcuni mi hanno detto che non gli interessava proprio il progetto o che addirittura non era interessante come tipologia di progetto. Altri ancora che non credono, tra virgolette, nel marketing per psicologi, come se fosse una specie di setta religiosa o simili. Alcuni mi hanno presa in giro, quindi hanno magari lì per lì destato interesse per poi liquidarmi o non presentarsi alle richieste di appuntamento che avevamo preso. Altri sono stati chiari e onesti fin da subito, devo dire la verità, altri ancora non hanno mai calcolato il mio invito, non degnandomi di alcuna risposta. Ma quello che mi chiedo io è, nonostante le più di 60 interviste che ho fatto e che farò, perché quei no, che sono relativamente pochi, hanno bruciato così tanto per me? Innanzitutto mi hanno fatta sentire che non ero abbastanza, non abbastanza brava, non abbastanza conosciuta magari, non abbastanza importante, non abbastanza utile, non abbastanza. No, erano dei no che pesavano su di me in modo personale, anche se poi in realtà non erano rivolti alla mia persona, ma erano dei no rivolti magari a una situazione contingente o parlavano più di chi me li diceva questi no che di me, ma lì per lì sembravano rivolti proprio a me come persona. Poi sono stati dei no che mi hanno fatto pensare lì per lì che il mio progetto a cui avevo dedicato tempo, energie e competenze non fosse davvero utile e che non fosse d'impatto come credevo che in realtà fosse. Nonostante sapessi razionalmente di non poter piacere a tutti, non mi spiegavo perché un progetto dove stavo dando tutta me stessa per aiutare psicologi e psicologhe a comunicarsi online in modo etico e professionale potesse non piacere. E terzo motivo, mi hanno fatto credere di stare sbagliando direzione. All'inizio della mia avventura, infatti, con Psicologi nella Rete, ho chiesto diversi pareri a persone che ritenevo più avanti di me. E qualcuno mi ha detto, e questa è una cosa che ricorderò per sempre, che era inutile se non dannoso che io dessi tanto spazio agli altri professionisti all'interno del mio progetto, perché altrimenti avrei messo in ombra me stessa e nessuno mi avrebbe più considerata. Beh, ricevere quei no è stato in qualche modo un riaccendere questa candela, e devo dirti che questo pensiero, il fatto che io stessi sbagliando direzione, che stessi sbagliando il mio modo di raccontarmi e raccontare online le storie di chi comunica online, ho pensato che fosse sbagliato e mi sono domandata se appunto non stessi sbagliando approccio. Insomma, se anche tu ti sei sentito o sentita così nel ricevere uno o più no, sappi che è normale. Non sei egoista, non sei strano o strana e non sei da solo o da sola. Però a questo punto diciamo che dovremmo fare un passo avanti, perché le reazioni potrebbero essere diverse una volta che si provano certi sentimenti, certe emozioni. Perché possiamo chiederci che cosa facciamo una volta attraversati questi pensieri e questi vissuti. Che cosa si fa una volta che pensiamo queste cose, una volta che proviamo queste cose? Qui penso che stia tutta la differenza del mondo. I tuoi pensieri sono pensieri, esprimono un sentire che è reale, è legittimo, ma non è la verità assoluta. Se ti fondi con i tuoi pensieri e inizi a credere che questi siano la verità, sarà inevitabile un blocco che avrà come risultato non riuscire ad andare avanti nei tuoi progetti, qualsiasi essi siano. Tutto ti sembrerà sbagliato, quindi non riuscirai a compiere nessun passo in avanti, in nessuna direzione. A questo punto potresti chiedermi, vabbè, ok Simona, ma allora come faccio ad evitare questo blocco? Come faccio a non fondermi con questi pensieri? Come faccio a non frizzarmi, a non bloccarmi proprio davanti a questo vissuto, a non rimanerci dentro, invischiata? A volte non si può, non si può evitare completamente di questo blocco, ma si può, possiamo cercare con alcune piccole strategie di accorgercene in tempo e di porvi quindi rimedio. Vediamo quindi insieme alcuni piccoli spunti che ti possono aiutare quando ti senti, come lo chiamo io, in blocco da rifiuto. Uno, diciamo, lo abbiamo già detto, ma ripeterlo non fa male, e soprattutto vorrei svilupparlo in un esercizio che penso possa essere importante che tu faccia. I tuoi pensieri non sono la verità assoluta. Sono pensieri, sono vissuti, sono emozioni, ma non sono la verità assoluta. Ascolta cosa hanno da dirti, senti quali paure ti mostrano e poi vai oltre. Durante i miei percorsi, a chi mostra questi blocchi, solitamente faccio fare un esercizio che ho chiamato la mia sindrome dell'impostore. Ora, diciamo, lo vedremo insieme in modo abbastanza rapido, ma cercando di tirare fuori quelli che sono i punti essenziali di questo esercizio. Infatti io propongo alla persona che ho davanti di analizzare le paure che lo affliggono in questo modo. Prima di tutto gli chiedo: qual è una grande paura che hai in relazione al tuo progetto comunicativo? Facendo un esempio su di me, ti posso dire che una mia paura potrebbe essere che se le persone dicono di no alla mia richiesta di intervista, vuol dire che il mio progetto non vale niente. Quindi questa è una mia grande paura. La seconda domanda, quindi il secondo step che gli faccio fare di analisi, è: che cosa succederebbe se si avverasse questa paura? Quale sarebbe lo scenario peggiore che potrebbe venire fuori se si avverasse questa paura? Tornando al mio esempio, ti posso dire che il mio progetto qui non vale, quindi io non valgo come professionista e quindi ho sbagliato mestiere perché non sono brava. Quindi devo cambiare mestiere. Non posso fare questo lavoro perché io non sono brava. Non troverò clienti, non troverò persone che si affideranno a me e quindi sarà un fallimento. Il terzo punto, che è un punto abbastanza tosto di analisi, ma che ti può essere utile per allontanarti da questi pensieri, allontanarti dalla fusione con questi pensieri, è il seguente. Cioè, analizzare insieme la relazione che c'è tra la paura e la conseguenza che mi hai mostrato, provando a smontare questa relazione pezzetto per pezzetto, come se stessimo parlando proprio ad un paziente. Quindi cerchiamo di smontare in questo caso un po' la relazione che c'è tra la paura che le persone dicano di no alla mia richiesta di intervista e la conseguenza, quindi che io non sia brava come professionista e quindi che fallisca nel mio lavoro. La prima cosa che mi è venuta in mente è, quando ho fatto questo esercizio su di me, è che tutti quelli che hanno detto di no alla mia richiesta, se tutti quelli che hanno detto di no alla mia richiesta non credessero davvero nel progetto, ci potessero essere altri motivi. E allora ho analizzato un po' bene questi no e mi sono detta, ok, alcuni non credono nel progetto e me l'hanno detto. Alcuni non lo hanno neanche preso in considerazione questo progetto perché erano talmente accecati da altre metriche di vanità, come ad esempio i numeri, che non sono neanche arrivati a capire che tipo di progetto fosse e quindi non lo hanno neanche analizzato, per cui non possono sapere se il progetto vale o meno perché non lo hanno neanche preso in considerazione. O ad esempio chi mi ha detto che non crede nel marketing per psicologi, ma non ha neanche approfondito il discorso del mio progetto nello specifico, facendo di tutta l'erba un fascio. Quindi se non conoscono il mio progetto non possono sapere quanto vale o quanto non vale. E quindi non sono dei no che in questo senso mi raccontano qualcosa del mio progetto, ma mi raccontano qualcosa del loro modo di ragionare. Inoltre, nel mondo ci sono miliardi di persone, veramente tantissime. I psicologi sono meno di miliardi, però sono parecchi, ok, lo sappiamo. E sono nonostante siano tutti psicologi e psicologhe, comunque hanno tutti esigenze, teste e caratteristiche diverse. Per cui ricevere un no da 20 persone vuol dire avere ricevuto 20 no, però 20 no che sono tutti diversi tra di loro e diversi da altre persone che la penseranno in modo diverso. Quindi non vuol dire che questi 20 no siano una voce di tutti gli psicologi presenti in Italia. Questo anche per il fatto che quelli che mi hanno detto di sì non è che non valgono a quel punto, cioè diciamo considerare i no, quei 20 no, come qualcosa di troppo importante vuol dire far perdere voce invece a quelli che mi hanno detto sì e che mi hanno detto sì a gran voce perché apprezzavano quel progetto, volevano farne parte. E quindi loro cosa sono? Sono meno importanti? No, sono importanti tanto quanto e sono anche più dei no. Quindi vuol dire che diciamo questa relazione che c'è tra la paura e la conseguenza è una relazione che sì, mi fa paura, è una cosa che mi fa paura, ma che non è la verità. Ultimo punto di analisi è comunque, per farmi stare più tranquilla, cosa posso fare per evitare che questo accada o comunque per limitarne i danni? Possono essere anche piccole azioni o possono essere anche dei ragionamenti che io posso fare per tranquillizzare me stessa. Ad esempio, io ho pensato, se riuscissi a spiegare meglio quando invito una persona a partecipare al podcast, se riuscissi a spiegare ancora meglio il mio progetto quando chiedo l'intervista, può essere che le persone magari non mi diranno di sì, però almeno avranno preso contatto diretto con quello che è il mio progetto. Quindi mi devo impegnare ancora di più a spiegare ancora meglio in che cosa consiste questo progetto. Inoltre posso scegliere ancora meglio a chi chiedere le interviste e con questo intendo semplicemente scegliere quei professionisti, quelle persone che in qualche modo abbracciano i miei valori e che quindi so che magari non la pensano proprio come me, ma abbracciano quei valori di autenticità, di collaborazione, di professionalità, di etica del lavoro, che in qualche modo con cui posso confrontarmi in modo autentico. E un'altra cosa è per esempio andare avanti sui risultati sulla base dei risultati che sto ottenendo, quindi non focalizzandomi tanto su quei no, ma su quei sì che ho ricevuto e che quindi sono quelli che mi fanno andare avanti. Ecco, questo esercizio io ti consiglio di farlo quando sembra che questi pensieri ti blocchino completamente, per sbloccare un pochino il ragionamento. Quello che sta alla base di questi blocchi è cercare quindi di staccarti un pochino da quei pensieri che sembrano in quel momento essere la verità assoluta. Per fare invece qualcosa di più pratico, quindi che ti metta in moto, ok, rispetto a questi blocchi, ti consiglio innanzitutto di prenderti del tempo, ma di darti comunque una scadenza. Cosa intendo? Intendo di darti del tempo per metabolizzare questo rifiuto, che magari è anche un rifiuto piccolo, per qualcuno potrebbe essere insignificante, ma magari per te è importante. Quindi datti del tempo per metabolizzare questo rifiuto, ma limita questo momento nel tempo e decidi con te stesso quando ripartirai, dandoti proprio una data di scadenza, dicendo: ok, mi prendo oggi e domani per pensarci, anche per rimanere in questo stato di blocco, perché mi devo crogiolare anche in questa cosa, ma dopodomani io riprendo, ricomincio. E da cosa ricomincio? Altro spunto: riparti dal piccolo. La voglia di ripartire alla grande potrebbe essere tanta, ma il mio consiglio è quello di riprendere da piccole azioni, ma concrete. Qualcosa che ti faccia tornare la voglia di ricominciare senza farti entrare nel loop del vorrei ma non ci riesco, oppure del ecco vedi non ce la faccio. Quindi qualcosa che possa essere controproducente. Per me, per esempio, sono azioni abbastanza ordinarie, come creare un post, magari mettere mano al mio piano editoriale, oppure riordinare la mia lista email, cioè mettermi lì e dire ok, questa persona è ancora attiva, questa persona non risponde più da tot tempo, quindi la devo spostare in quest'altra lista. Cioè cose molto piccole, ordinarie. Per ognuno potrebbero essere cose diverse da queste, magari queste sono cose che ti annoiano, a me rilassano la mente e mi fanno capire che sto andando avanti anche se passetto passetto. L'importante è che siano comunque azioni concrete, limitate nel tempo e nell'energia che tu devi investire, in modo che possa concluderle in modo abbastanza semplice e, diciamo, in fretta, e che quindi possano darti un piccolo boost motivazionale. Ultimo, ma non ultimo, spunto che ti do per importanza è: confrontati e chiedi il supporto della tua rete. Te lo ridico, confrontati e chiedi il supporto della tua rete. Io a volte questa cosa la faccio un po' in ritardo, non la faccio subito perché mi dico, ma magari insomma queste persone le disturbo, magari non vogliono sentire che mi lamento, eccetera, eccetera. Ma il mio gruppo di colleghi, quando mando il messaggio, poi perché mi sento proprio di doverlo fare per chiedere il supporto, mi bacchettano sempre, perché mi dicono no, avresti dovuto farlo prima, perché è una cosa di cui dobbiamo parlare insieme, eccetera eccetera. Devo dire che comunque confrontarmi con loro, con questo gruppo di colleghi con cui veramente ci stiamo supportando nel nostro cammino, mi serve sempre tantissimo. Mi serve per rimettere insieme i cocci, mi serve per rivedere le cose da un'altra prospettiva e soprattutto mi serve per sentirmi meno sola. Quindi il mio consiglio è: se non ce l'hai già, trova un gruppo di colleghi e colleghe che ti somigli dal punto di vista umano e impara a condividere con loro i tuoi momenti no, compresi questi. Spero davvero che questi spunti ti possano aiutare a ripartire dopo piccoli e grandi vissuti di rifiuto, e possiamo avere nella nostra avventura professionale. Oggi ci dico che questa è l'ultima puntata di Psicologi nella Rete prima della pausa estiva, che durerà tutto il mese di agosto. Ma attenzione, Psicologi nella Rete non ti lascia da solo o da sola. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale Telegram di Psicologi nella Rete per non perderti la terza edizione di Rullo di tamburi, Restate con Psicologi nella Rete. Quest'anno voglio trasformare questo appuntamento in un bagaglio di ispirazione. Sdraiati sulla tua sdraio e vai a passeggiare tra i boschi e intanto ascolta le parole di chi sta riuscendo a trasformare la sua professione grazie al proprio progetto digitale. Dal 31 luglio 2023, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, ti propongo un'intervista tratta dal podcast da riascoltare tutta ad un fiato. E ti racconto perché, dal mio punto di vista, la puntata è degna della tua attenzione. Vai quindi al link che trovi in descrizione alla puntata e compila il form. Nella pagina di ringraziamento troverai poi il link diretto per accedere da subito al canale e quindi non perderti tutti gli appuntamenti di Restate con Psicologi nella Rete, che partirà il 31 luglio. Come sempre, grazie ai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, che purtroppo lo saranno ancora per poco, ma insomma li ringrazierò sempre con il cuore, ossia le persone che mi hanno aiutato con il loro supporto anche economico, che tutto il podcast e il progetto vada avanti con qualità gratuitamente e senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Grazie anche a te per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona psicologia nella rete.